Questo è un podcast di Radio Unice. È dedicato alla cooperazione internazionale di polizia ed è curato e condotto da Francesco Caldari. Il link a tutti gli episodi si trova su radio.unige.it.
Ringraziamo il tenente colonnello Donatello Cirillo del Comando Carabinieri per la tutela forestale. Il colonnello Cirillo opera in Abruzzo, terra meravigliosa ma con tanti problemi sotto questo aspetto della tutela della biodiversità e dell'azione dei carabinieri forestali. Colonnello Cirillo è ospite dell'episodio di oggi e con lui facciamo un approfondimento su un tema davvero particolare che riguarda la cooperazione internazionale di polizia, ovvero quello riferito ai cosiddetti caschi verdi. Ecco, colonnello Cirillo, l'ambito che lei ha approfondito in alcuni suoi studi è davvero specifico. Si parte da un'attività di cooperazione che potremmo definire sui generis, che si sviluppa nell'ambito di missioni di peacekeeping e vede un impegno per le componenti militari, civili e di polizia. L'adozione di specialisti per tale tipo di missioni risale addirittura a un progetto che fu elaborato dalle Nazioni Unite e che fu denominato dei caschi bianchi, formalizzato nel 1994 in una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Sì, buongiorno. I modelli che si sono susseguiti nell'ambito della difesa collettiva delle Nazioni Unite hanno subito un'evoluzione negli anni, sia in termini di finalità perseguite che di modus operandi. Con l'aumento dei conflitti interni agli Stati, infatti, l'ONU ha via via modificato lo strumento di intervento, facendo ricorso ad operazioni multifunzionali, definite multidimensional peace operations, prevedendo all'interno di un approccio onnicomprensivo di pacificazione, cosiddetta comprehensive strategy, una serie di compiti eterogenei, tipici sia del peacekeeping che del peacebuilding, quindi per così dire ibridati rispetto ai principi e alle linee guida sviluppate dalla dottrina onusiana, la cosiddetta Capstone Doctrine. È naturale quindi che per raggiungere quei complessi obiettivi di ripristino della pace prima e del successivo suo duraturo mantenimento è necessario prevedere rispetto ad uno scenario tipo l'impiego di contingenti con professionalità trasversali e non solamente assetti militari in senso stretto, tenendo conto che appunto la dimensione militare, ancorché determinante ancora e nella maggior parte degli interventi sotto egida ONU anche preponderante, non può conseguire da sola risultati decisivi. E appunto come si accennava, il progetto White Helmets, mai utilizzato sul campo, andava già in tale direzione. Nel documento ufficiale del segretariato generale delle Nazioni Unite, in Agenda for Peace, l'allora segretario Boutros-Ghali aveva articolato l'idea, sulla base dell'originaria proposta dell'Argentina nel 1994, di una presenza di civili nella gestione delle crisi internazionali, non solo per gli interventi umanitari, ma anche nell'ambito di operazioni di sicurezza, attraverso dei contingenti che venivano immediatamente resi disponibili dagli Stati su richiesta delle Nazioni Unite, non soltanto in caso di disastri naturali ed altre emergenze, ma anche in relazione a misure per la costruzione della fiducia e per la prevenzione di risoluzione dei conflitti a livello di comunità, ossia aree di intervento tipiche del peacekeeping.
Mm-hmm. Ecco, colonnello, lei ha parlato di ibridazione, i carabinieri, chi più di loro, sono una forza militare con compiti di polizia generale, come sappiamo. Ecco, le chiediamo un cenno su questa natura ibrida dei carabinieri e quindi sul perché l'arma sia in qualche modo indicata a svolgere questo mandato di stability policing in quelle che abbiamo definito appunto peacekeeping operation.
Sì, l'arma dei carabinieri è una forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. Proprio per tale assetto ordinamentale è la più indicata a svolgere il mandato di polizia di stabilità negli scenari internazionali, perché essa riesce a collocarsi utilmente all'interno di quelle che sono definite aree grigie del conflitto, chiamate security gap. Più precisamente queste aree sono individuabili in quei territori già percorsi dal conflitto, in cui quindi è già avvenuto lo scontro bellico, dove però continua a persistere instabilità e tensione e le forze di polizia locali non riescono ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica. Difatti, se consideriamo uno scenario di failing or failed state, cioè uno Stato che sta per fallire o che addirittura è già fallito, le polizie locali potrebbero o aver perso il controllo del territorio o addirittura essersi disgregate, mentre le forze militari dall'altro lato sono impegnate nel combattimento vero e proprio e quindi non sono specializzate nelle attività di polizia civile perché non hanno competenze tecniche o equipaggiamenti adatti. E in tale contesto vi è il concreto pericolo di dare origine ad aree di non responsabilità. Dunque, la stability policing assume rilevanza fondamentale con un conflitto ancora in atto per sostenere la popolazione del luogo nelle sue libertà di movimento affinché essa possa ritornare il più presto possibile alle attività quotidiane senza subire particolari traumi o violenze, andando quindi a colmare quello che abbiamo indicato come security gap. Certo. E in tale quadro l'arma dei carabinieri, che a partire dalle originarie MSU, Multinational Specialized Units, fino ad arrivare agli attuali modelli evoluti, riesce a svolgere una funzione ponte tra polizie civili nazionali e contingenti militari, attraverso degli assetti specializzati per la conduzione appunto di compiti di polizia, fornendo il proprio contributo alla stabilizzazione tramite un set di azioni che garantiscono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la legalità, cioè ristabiliscono il cosiddetto rule of law per proteggere i diritti umani, per supportare e addirittura sostituire temporaneamente o rafforzare le forze di polizia locali. Questo lo fa attraverso azioni di monitoring, mentoring, advising. E queste forme di sostegno che sono state descritte sono importantissime anche nella fase successiva, cioè quella del post-conflict, cioè quindi in uno scenario successivo al contesto bellico, quando il conflitto è terminato ed è teso alla ricostruzione delle istituzioni con l'obiettivo di riaffermare la ownership locale.
Certo, certo. È molto interessante, un aspetto molto interessante. E, colonnello Cirillo, tornando al presente, quindi abbiamo visto che c'è stato inizialmente un concetto di caschi bianchi, poi abbiamo parlato in un'altra intervista dei caschi blu della cultura, che vede la partecipazione dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, e più recentemente dei cosiddetti caschi verdi per l'ambiente. Ecco, di cosa si tratta?
Sì, sulla stessa linea dei caschi blu della cultura è stato istituito nel 2019 il programma Caschi Verdi per l'Ambiente. È un programma inizialmente sperimentale per un triennio, poi diventato strutturale da quest'anno, dal 2023. E viene svolto in attuazione di un accordo firmato a dicembre del 2020 tra l'allora ministro dell'ambiente Sergio Costa e la direttrice generale dell'UNESCO. E lo scopo è quello di realizzare, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, iniziative di collaborazione internazionali volte alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, in particolare delle aree nazionali protette e di tutte quelle che sono riconosciute a livello internazionale, in particolare le cosiddette riserve l'uomo e la biosfera dell'UNESCO. Sono siti che fanno parte di un network che conta a livello mondiale di 701 riserve distribuite in 124 paesi e quindi comprendono ecosistemi terrestri, marini e costieri. Si pensi, per fare un esempio, che solo in Italia ne sono presenti di questi MAB 19. E in proiezione il descritto programma può costituire un modello per l'ampliamento della componente ambientale nelle multidimensional operation dell'ONU in aree di crisi. Questo perché in generale tra gli obiettivi di capacity building del mandato che l'ONU conferisce alle missioni vi è principalmente quello di includere tutte le azioni indispensabili, all necessary means, al fine di proteggere le popolazioni civili con l'obiettivo finale di conseguire una pace sostenibile e duratura sia nel breve che nel medio che nel lungo periodo. Si pensi solo a titolo esemplificativo che il 40% di tutti i conflitti intrastatali ha un legame con le risorse naturali e questo raddoppia il rischio di una ricaduta del conflitto nei primi 5 anni. Infatti dal 1990 almeno 18 conflitti violenti sono stati alimentati dallo sfruttamento di risorse naturali, sia di rilevante valore economico come ad esempio il legname, i diamanti, l'oro, il petrolio, oppure da cause apparentemente esigue come terra fertile e acqua. E questo ha poi portato anche a quello che conosciamo bene, al flusso migratorio che, diciamo, a cui assistiamo.
Certo.
Per esempio i conflitti tra agricoltori e pastori che esistono nel continente africano sono proprio esempi di competizione per le risorse naturali. E le attività di capacity building in materia ambientale infatti sono molto articolate, ecco perché stentano a decollare, perché sono svolte in teatri difficili che richiedono un altro grado di professionalizzazione, capacità di agire in contesti multiculturali, e un'ulteriore complessità riguarda proprio la pianificazione degli interventi sul medio e lungo periodo, perché il ripristino ambientale ha sviluppi molto lunghi e con effetti positivi realmente visibili solo dopo alcuni decenni, e questi sono tutti elementi poco aderenti all'orizzonte temporale delle missioni internazionali. In tale contesto l'arma dei carabinieri con la componente ambientale, agroalimentare e forestale, che è stata robustita a seguito della fusione con il corpo forestale dello Stato, rappresenta la forza di polizia ambientale più grande d'Europa ed ha ulteriormente ampliato la propria proiezione internazionale avviando una specifica formazione per i militari del Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentari, al fine anche qui di dotarsi di una task force similare a quella dei caschi blu della cultura, di militari esperti nell'ambito del programma Caschi Verdi, da impiegare sul campo nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia in materia ambientale e forestale. E in questo senso va anche, come ha ben illustrato il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, c'è una prevista istituzione di un polo di eccellenza presso il centro di addestramento di Sabaudia, e che sarà dedicata proprio alla formazione di funzionari e di personale civile di organizzazioni internazionali, in particolare agenzie dell'ONU, della FAO, dell'UNESCO, ma anche di paesi terzi aderenti, e la sua attivazione costituirà nel settore ambientale il corrispettivo del centro di eccellenza per le unità di polizia di stabilità di Vicenza, il COESPO.
Certo. Ecco, noi ringraziamo il tenente colonnello Cirillo per averci aperto così una porta su un ambito così importante e, ahimè, per certi versi magari meno conosciuto. Lo ringraziamo per questa sua partecipazione a questo podcast di Unige Radio, che è la radio web dell'Università di Genova, ricordando che il podcast sulla cooperazione internazionale di polizia fa parte di Guerre Podcast, e il link a tutti gli episodi si trova su radio.unige.it.